Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Una folla numerosa andava con Gesù ed egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re partendo in guerra contro un altro re non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore.
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni. Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Ecco, il vertice della riflessione sapienziale ha portato queste persone che hanno dedicato la loro vita a cercare la verità, a cercare Dio, la relazione con Lui, e hanno portati a prendere consapevolezza dei limiti estremi dell'uomo e dall'abisso che separa l'intelligenza umana creata da Dio che è il Creatore. E quindi l'Antico Testamento si chiude con questa speranza, con questo anelito, con questo desiderio e se vogliamo anche con una sorta di frustrazione, perché abbiamo bisogno di cercare la verità, di conoscere la verità e non siamo in grado di raggiungerla. Paradossalmente, dopo 2300 anni, la cultura attuale nella quale noi siamo immersi, quella che viviamo, è arrivata alla stessa conclusione, no? Dopo, diciamo, il delirio di onnipotenza della filosofia settecentesca, siamo arrivati adesso al pensiero debole, al pensiero liquido, a quella forma di malattia denunziata dal Papa Benedetto XVI del relativismo, cioè tutto è vero, tutto è falso, insomma, quello che importa è la situazione che noi viviamo, un sano pragmatismo. Il brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura invece ci parla di una possibilità che ci viene offerta e che è il cuore della nostra fede. Dio stesso viene in aiuto a questa nostra debolezza rivelandoci la verità. Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. La sapienza è uno dei nomi che identificano, se vogliamo, anche la persona di Gesù. La sapienza increata, il Verbo di Dio eterno, si è fatto uomo per venirci a parlare e per venirci a svelare i segreti di Dio, ma anche i segreti dell'uomo. Gesù è il sommo della rivelazione, è la rivelazione non solamente del volto di Dio, ma Gesù spesso noi non lo predichiamo, non lo affermiamo con vigore. Spesso questa verità non è presente nel vissuto, nel pensiero, nei sentimenti dei credenti, e cioè che Gesù è la rivelazione dell'uomo, è il vero volto dell'uomo. Quando noi diciamo che Gesù è vero Dio e vero uomo, affermiamo che Lui si rivela il vero volto di Dio, ma anche il vero volto dell'uomo. Che cosa vuol dire? Che l'uomo, se vuole essere uomo, deve vivere come Gesù. Quindi la sapienza increata si rivela agli uomini per svelare a noi, in fondo, come dobbiamo vivere, come possiamo raddrizzare i nostri sentieri, cioè come possiamo raddrizzare la nostra vita, come possiamo vivere nel bene e nel vero. Così vennero raddrizzati i sentieri. E oggi sappiamo quanto c'è bisogno di qualcuno che raddrizzi i nostri sentieri. Perché tanto più la società si scristianizza, tanto più il pensiero si attorciglia, si avvita su se stesso, tanto più anche i sentieri morali prendono direzioni imprevedibili e inaspettate, come sappiamo. Non voglio citare i problemi delle famiglie e quant'altro per non disperdermi. Ecco, carissimi, e alla luce di questa verità che noi dobbiamo ascoltare le parole difficili del Vangelo, che la traduzione, insomma, oggi un po' anche edulcorato in qualche modo, perché il testo greco di San Luca dice testualmente: chi non odia sua madre, suo padre, cioè amare il Signore deve essere un movimento così forte che deve persino quasi avere un sentimento di odio, non nel senso che bisogna odiare la madre e il padre, ma avere paura di ciò che ci può distrarre dalla sequela di Gesù. Se noi non abbiamo chiaro qual è la nostra vera situazione, non riusciamo ad accogliere queste parole del Vangelo di San Luca che ci invitano oggi come discepoli ad amare sopra ogni cosa Dio. In fondo è un modo diverso per riaffermare il primo comandamento: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. È la stessa cosa, detta in modo diverso. Detta a chi? Detta alle folle che seguivano il Signore. Quindi io vorrei sottolineare per noi oggi anche il contesto, soprattutto il contesto in cui queste parole sono dette. Perché secondo me è ancora più importante del contenuto stesso. Vedendo che una folla numerosa andava dietro a Gesù, noi saremmo entusiasti, noi sacerdoti, figuriamoci, se avessimo le folle che ci vengono dietro. Il Signore dice: no, momento, si volta indietro, vede tutte queste folle, dice: attenzione, cosa state facendo? Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Quindi essere discepoli del Signore vuol dire mettere Lui al primo posto. Se Gesù non è al primo posto nella nostra vita, non siamo credenti veri. D'altronde è anche una cosa logica. Se il Signore, la comunione con Lui, la ricerca della Sua parola, della Sua verità, non è al primo posto nella nostra vita, vuol dire che al primo posto c'è qualcos'altro. E allora vuol dire che Gesù diventa uno strumento, diventa un mezzo, diventa un qualcosa di secondario e strumentale rispetto a quel fine che noi stiamo cercando. Allora il Signore ci mette in guardia non per minacciarci, non per farci un esame. Evidentemente è un aiuto che il Signore ci vuole dare. Dice: attenzione carissimi, voi che mi venite dietro, se volete davvero venirmi dietro, accogliere la mia salvezza e conoscere quei sentieri che possono raddrizzare la vostra vita, cioè quei sentieri che possono eliminare dal vostro cuore il vostro male, dovete mettermi al primo posto. E poi c'è anche quell'altra indicazione, quell'altra affermazione di prendere la croce, ma lasciamo perdere, fermiamoci solo qui, solamente a questo versetto.
amare Dio sopra ogni cosa, mettere Gesù al di sopra di ogni altra cosa, perché Gesù è la verità. Come leggiamo nel Vangelo di San Giovanni, Gesù è la via, la verità e la vita. È la prima cosa di cui abbiamo bisogno. Come nel mondo materiale la prima cosa di cui abbiamo bisogno è respirare, perché se stiamo qualche minuto senza respirare moriamo, così nella vita spirituale, nella vita intellettuale, abbiamo bisogno della verità che è Gesù. Se ci allontaniamo un attimo da Gesù, siamo persi. Io spesso, quasi sempre oserei dire, quando parlo con i credenti, nei dialoghi, sento sempre dire: ma padre, ma io credo, ma io penso, ma io ritengo. Ma cosa vuol dire ma io credo? Qui c'è scritto nel libro della Sapienza: i ragionamenti dei mortali sono timidi e incerti. E cosa ti vuoi appoggiare? Su quello che pensi tu, quello che tu credi? Vuoi appoggiare la tua vita su questo pensiero vago, incerto, tremolante, senza fondamento, il cui unico vero fondamento è fare quello che ci piace? Perché alla fine, quando uno dice io credo, dietro che cosa c'è? Io credo così, quindi continuo a fare quello che voglio, quindi non mi converto, quindi non faccio quello che piace a Dio. Seguire Dio invece vuole dire rinunziare a questo io penso, io credo, io immagino, io ritengo. Ma sì, ma in fondo Gesù è buono, Gesù ama tutti. Appunto, Gesù è buono, ama talmente tutti che ci dice le cose come sono. Gesù ci ama talmente tanto, ci ama in modo così grande, che ci dice: stai attento, tu che sei venuto dietro di me, guarda che mi devi mettere al primo posto, perché se non mi metti al primo posto perdi quello che io ti voglio dare, non puoi ricevere quello di cui hai bisogno, continui a rimanere prigioniero dei tuoi pensieri incerti e vaghi. Questo è il vero amore, non quel colpo di spugna come immaginiamo noi, quel lasciarci continuare a vivere nelle nostre debolezze, nelle nostre incertezze. Certo, già ci abbiamo la fatica di accoglierlo quando lo comprendiamo, perché non è che una volta che abbiamo compreso che Dio deve essere al primo posto è automatico. San Tommaso diceva: questo è l'inizio della vita spirituale. Primo in intenzione, deve essere amare Dio sopra ogni cosa, ma è l'ultima cosa che riusciamo a realizzare nella nostra vita, sperando di riuscire a realizzarla. Quindi il Signore ci ama, ci protegge, ci accompagna, ci esorta, ci illumina, a volte ci rimprovera, ma come oggi vuole illuminarci, vuole dirci attenzione, perché questa parola è rivolta in modo particolarissimo a noi oggi. Il contesto di San Luca è chiaro: vedendo una folla numerosa venirgli dietro, Gesù gli dice: attenzione, noi siamo quella folla numerosa che stiamo andando dietro a Gesù. E oggi a noi Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, se uno vuol essere mio discepolo, deve mettermi al primo posto, deve amarmi più del marito, più della moglie, più dei figli, più del lavoro, più della carriera, più del denaro, più del successo. È solo così che i sentieri storti dell'uomo possono raddrizzarsi.